make you mine for real. ¿Qué tienes puesto, mami? No puedo esperar, lo mandaste a buscar. Me cansé de la foto, la story y los textos. Se molesta si no le contesto. Pues amarla así, bien tóxica, a ti. No se deja ver, ella es exótica. Clase aparte, otra liga.
Torniamo in diretta, 92.7 Tele Radio Stereo, canale 76 del digitale terrestre, il popolo di Twitch massiccio e compatto, abbonatevi perché da domani
perché Corallo dà 500 euro a ogni ascoltatore,
abbonato.
Si abbona oggi entro le 17,
esattamente, fatelo ragazzi, a parte tutto, fatelo. Imperatore Bachi, porca miseria, sì massimo, non so, sì, grosso come una casa. Buon pomeriggio a Jacopo Palizzi.
Buon pomeriggio, ciao ragazzi.
Buon pomeriggio, esci Pino Laccaro.
Sono in rianimazione.
Esci dall'ascensore, però. Che stai a fare? No,
metti ragazzi, la cintura.
No, ragazzi, buona giornata a tutti.
È finito tutto.
Sentite Roberto Infascelli e la sua teoria da complottista.
Allora, Pino, Jacopo, con la designazione di Marciniak. È finito tutto, ma te lo ricordi il rigore che ha dato al Milan contro il Napoli? Pino?
Par condicio.
Par condicio, ha scritto uno, Sammy.
Ma dai ragazzi, ma basta anche con Marciniak, i complotti addirittura internazionali, usciamo addirittura da Chiasso, qua, ma dai, ma basta, ma perché dovrebbero rovinarci, allora, io vi dico la verità, per me è un grande arbitro,
pure di sinistra,
No, arriva un grande arbitro, Marciniak è un grande arbitro, ragazzi.
Il ma che c'entra di Jacopo? Il sottofondo è stato.
È stava raduno dei nazisti, Jacopo.
Ma che c'entra sta cosa, dai, alla fine, no?
Posso dire una cosa, questo è un giochino molto molto carino, però questa volta, nonostante io sposi spesso e volentieri le teorie di Robby, me ne tiro fuori proprio a piedi pari.
Palizzi si dissocia.
Va bene, ne parliamo venerdì mattina, dai.
Bravo,
vabbè, speriamo di
che
no,
bello scusami. Vedere alzare il livello della cultura sportiva di questa radio, cioè veramente un livello eccezionale, guarda lì, grande Jacopone, ci abbracciamo come due vecchi amici, caro Jacopone.
Fai un bel tweet, non c'è sta più Twitter, fai una X su X e poi dai ci ripostiamo a vicenda, Pinone.
Che bello questo momento, bravo. Dove
Pino, entro qualche minuto ti arriveranno due foto da parte mia.
Lo sapevo io.
Allora, pensavo le guardie dentro casa.
Beh, guarda, già stato arrestato. Quella persona è già stata incarcerata. No, allora, facciamo un giochino prima sulle riserve, sulle alternative della Roma. E stavamo dando praticamente con le stelline, i pallini, chiamateli un po' come bello, vedete, da 1 a 5. Bravo. No, vabbè, non è che è rubare le idee.
L'autore è in fascella.
Sì, vabbè, ma sentiamo che cosa dicono Pino e tanto la fonte non si
sa. Sì,
perché
mai. Prendendo spunto da anche Udinese Roma, dove diciamo le seconde linee. Non è sempre semplice fare come titolari,
No.
Però da Zaleschi ad Aouar, da Karsdorp a Christensen, passando per Hausen,
sì, vai.
Ce li ho, però non posso aprirle perché se le apro salta tutto il meccanismo qua.
Quindi vabbè, dopo.
Poi mi scollegherò da voi, poi guarderò la tua foto.
Dopo, sono due, io ti consiglio di guardarle in sequenza, prima una e poi l'altra.
È una somiglianza.
Guardo, piangina.
No, non so, non è sugli arbitri però,
stranamente
non mi trattare male senza motivo.
Beh, però
che piango.
Partiamo da Jacopo Palizzi. Jacopo, ti nominiamo, anzi in rapida successione così coinvolgiamo anche Pino, le alternative della Roma, ma non per esempio Llorente o Smalling, perché fanno parte della rotazione dei titolari,
le alternative delle alternative
in pratica sì, quelle seconde linee che quando la Roma gioca due partite a settimana praticamente sempre, fin quando speriamo sempre andrà avanti in Europa, servono comunque all'allenatore, nella fattispecie a De Rossi, che deve impiegarli. Quindi da 1 a 5 la loro utilità al netto dell'impiego che ne fa De Rossi. Karsdorp.
Che così è Joker? Ma come uno, ragazzi? Ma gioca lui?
Abbiamo solo lui.
Se non gioca Selic, gioca Carso.
No, però attenzione, scusate. Stiamo parlando di utilità, non di utilità finalizzata. Oddio, se non ho lui, non vado in campo perché non arrivo a 11. È chiaro che lui è utile perché è un'alternativa ed è stato addirittura spesso titolare. Se parliamo, per quello che mi riguarda, di qualità e di funzionalità, per me Karsdorp oscilla tra 1 e 2 stelline. Mi prendo questa. questa licenza e questa facoltà.
Io Pino glielo date 2,5, gliene vorrei dare una, forse 0,5, a 2,5, perché è la prima vera alternativa a Selic. Quindi se ragioniamo di giocherà o non giocherà, giocherà, quindi 2,5. Che è successo Pino?
No,
no. È svenuto Pino.
È caduto Pino.
Mamma mia ragazzi. Ma come? No, io guarda, è un ragionamento che seguo, lo capisco, perché oggettivamente poi ci sarebbe il nulla totale. Però non lo so, cioè io guarda, gli do una stellina, ma perché siamo costretti, cioè non c'è a destra, c'è Selic, ci sarebbe ci sarebbe Christensen, c'è, è in lista, mi sono perso,
no,
qualcosa.
Christensen no.
È fuori?
Eh sì.
Per fortuna, insomma, dai.
Ah, ecco, allora è fuori dalla lista e quindi non si può fare altrimenti. Quindi uno, ma perché proprio siamo obbligati, cioè siamo obbligati.
Non hanno capito il giochino. Non l'hanno capito.
Però va bene così, va bene uguale. Oisen invece, non come lo mettete? Anche lui non ha disposizione in lista UEFA, però dovrà giocare. Non con il Milan, ma le altre partite sì.
Dai. Per me due stelline.
Due stelline.
Anche abbondanti.
Pino?
Cosa c'è?
La pausa, ragazzi, tattica.
C'è sempre lì. Le nostre seconde linee sono veramente, io quando le sento mi viene da piangere. Comunque,
però attenzione a non essere fuorviati, vi chiedo scusa, non essere fuorviati da errori di gioventù commessi da un ragazzo che, correggetemi, rimane sempre del 2005, che ha talento, mi sembra evidente, e quindi ecco, magari ha commesso degli errori che possono inficiare il numero di stelline da attribuire, però forse un paio abbondanti, su una scala da 2 a 5, da 1 a 5 ci può stare due pieno, se non qualcosina addirittura di più.
Purtroppo serve, quindi sì, due stelline, però non sono soltanto gli errori, ma no, cioè, che noi abbiamo bisogno adesso, il problema è questo, poi in prospettiva diventerà anche bravo, però adesso io ho in mente gli errori col Frosinone, lascia perdere il gol, perché il difensore per me deve difendere, poi dopo se fa gol è meglio, però gli errori col Frosinone, gli errori gravi con l'Udinese, gli errori gravi nel derby, insomma ne sta già combinando tanti, cioè è un giocatore in questo momento difficile da utilizzare. Però mi rendo conto anche che alla fine, anche col problema che ha avuto in Dica, è praticamente la seconda alternativa dopo i due titolari, dopo Llorente, no?
Chiaro.
Quindi chiaro. Da qualche parte te lo devi vedere. Due gliele devo dare anch'io, ma perché siamo costretti.
Intanto, ribadendo il fatto che domani alle ore 13 ci sarà la conferenza stampa di Daniele De Rossi con Lorenzo Pellegrini, quindi saranno loro due, ovviamente De Rossi per forza, ma il calciatore che andrà in conferenza accanto all'allenatore sarà il capitano, quindi sarà Lorenzo Pellegrini. Vi chiedo un altro giocatore, proprio la riserva di Pellegrini, cioè Aouar, che tipo di valutazione gli date in pallini da 1 a 5 per quanto riguarda l'utilità del numero 22?
No, ma non hanno capito il gioco, purtroppo.
Ho capito, però falli fare. Jacopo.
Però allora spiegatemelo però, perché
allora noi per esempio a Karsdorp abbiamo dovuto dare un numero di pallini che
più
non
alto
corrisponde
del vostro,
che non corrisponde ovviamente al nostro giudizio sul valore,
se no
del
è 0,5 per tutti.
Ovviamente questo giudizio è espresso in pallini a seconda di quanto lo vedremo in campo, necessariamente, perché ecco, Christensen non è in lista, sembra che comunque Karsdorp sia avanti nelle gerarchie rispetto a Christensen,
sì.
Con Celik che ormai invece è il titolare da quella parte, almeno così sembra, quindi
cioè,
Karsdorp,
per semplificare, sono più utilità, pallini del minutaggio,
l'utilità che può avere, quindi dice bene Pino,
ha fatto rabbiare Jacopo comunque.
No, mi dispiace moltissimo, poi fa due fatiche, però
chiedo scusa
Corallo se ne approfitta perché sa che non presenziando più in studio non possiamo avere un confronto, diciamo,
fisico,
proprio...
Vabbè, però l'indirizzo fisico lo sai, ci vieni a trovare, io lo tengo fermo e tu lo picchi,
è brutto se mi tiri uno schiaffo ma fai come meglio credi però ecco, questo è il giochino. Utilità per noi Karsdorp come giocatore non è niente di particolare, no. L'abbiamo detto più volte, quindi un pallino, una stellina. Come utilità purtroppo gli dobbiamo dare tre, perché
io do 2,5, però il ragionamento è quello.
No, ma è chiaro, se è per questo Aouar meno di uno, ragazzi. Se cerchiamo di scindere il discorso della qualità intrinseca, del valore del giocatore che pensiamo possa avere, del gusto nei confronti del giocatore e di quanto abbia inciso nella Roma, pur togliendo tutto questo, Aouar è meno di una stellina, tanto per tornare a bomba sulla domanda,
però,
sul giocatore
specifico. Però ragazzi, per come l'avete messa voi, cioè, sarebbe tutto da 5 stelline. Cioè, perché purtroppo servono tutti.
Hanno giocato tanto, certo.
Ma sono fatti ma infatti il ragionamento è nella prospettiva, da qua a fine campionato, esatto, anche in virtù, anche in, anche in virtù di quanto
due stelline. Ma per due stelline, cioè, perché si è messi così.
Cioè, allora, secondo me, allora, aspetta, Pino, faccio un esempio, Pino. Zaleschi, che non è tra i più impiegati da De Rossi anche come alternativa, poi magari sbaglierò e diventa protagonista già dopo domani sera. Per me, anche dopo anche per colpa della prestazione di Udine, per me il campo lo vedrà sempre meno da qua a fine stagione.
Certo.
Perché adesso arriva il momento in cui chiedi magari lo sforzo in più al titolare, anche se stanco. Che ragazzi, è vero che la partita di Udine vedremo come finirà, ma insomma questo turno hanno lasciato punti per strada pesantissimi, sia al Bologna sia all'Atalanta. E Roma-Bologna di lunedì sera non è una partita barra fastidio in vista dell'eventuale semifinale di Europa League. È una partita fondamentale di campionato. E se la squadra si sfianca giovedì contro il Milan, io allenatore, ma meno male che allenatore lo fa De Rossi, non lo faccio io, chiedo uno sforzo ad El Shaarawy piuttosto che riproporre l'ultimo Zaleschi. Ecco perché è un gioco in prospettiva.
Sempre sperando, è sempre sperando che nessuno abbia nessun tipo di malanno, tra l'altro.
Cioè,
no?
Per me, Aouar da adesso in poi va a far coppia con Pagano e Pisilli in primavera.
Vedevi l'ora. Sì. Scusami, Hausen.
Allora,
con un Ondica che sta bene, Hausen, De Pallini gliene diamo uno. Infatti, due.
Ne diamo due
perché Ondica sta male.
Ti dico di più. Hausen, anche in questo periodo in cui non ci sarà Ndicka, il campo lo vedrà poco, perché tu comunque hai Llorente e Smalling, e non so quante squadre del livello pari o superiore alla Roma abbiano così tanti difensori di buonissimo livello come ce l'ha la Roma. Cioè, per me, prendendoli giocatori per giocatori, il pacchetto centrale della Roma è più forte di quello della Juventus. Che se tu togli Bremer e Danilo che hanno adattato, io Gatti e Rugani non faccio a cambio quei difensori della Roma, ma mai nella vita.
Ma Augusto, questo gioco straordinario che ha inventato ovviamente il Fascelli, non poteva essere che altrimenti, no?
Io c'è un attacco diretto, un sondaggio.
Quante stelline diamo a sto gioco bellissimo? Secondo me ci fermiamo a 0.5, secondo me.
Comunque c'è un attacco a Robby veramente frontale, questa volta.
Mi piace perché lui dice la cosa e poi ride della cosa che ha detto. Beh, vabbè, dai, il giochino.
La faccia di Roberto dice tutto.
Roberto adesso fa De Laurentiis. Torna a fare cinema.
Il gioco di Fascelli.
Robby, non fare quella faccia, Robby, per favore.
Siete delle merde. Torna a fare cinema.
Io ho percosso per molto meno. Ve lo posso assicurare. Ma molto meno di così.
Non ti curar di lui, ma guarda e passa.
Sì, sì.
Ma sì.
Tanto si nasconde dietro la distanza territoriale. Però mi sto innervosendo, mi devo togliere la giacca.
Ah, si leva la giacca. Attenzione.
Donne all'ascolto, ma anche uomini, perché no? L'Infascelli si sta descamisando.
Occhio però, perché Infascelli si descamisce. Non lo so fare. Sei Balotelli col fratino.
Attenzione, è rimasto imprigionato nella giacca. Roberto Infascelli, va il pinguino.
C'è un dottore in sala.
Non riesco a farlo.
Bisogna tagliare la giacca.
Datemi delle forbici,
perché
per
altrimenti non riesce a togliersi.
È la muscolatura imponente.
No, allora, a parte tutto, leggevamo prima un commento su Twitch che davanti metteva Ebram con 4 pallini e
se non respira più in fascia.
Oh, e basta, non c'avete niente da fare. Parlate per radio.
Mi dite il contrario, cioè, nel senso, mi dite per favore che ho ragione a pensare il contrario, cioè che sarà Zmoon con 4 pallini di importanza e Ebram 2 al massimo, perché io non penso che Ebram sarebbe entrato in campo se ci fosse stato Zmoon a disposizione, no? Né con la Lazio né col Milan.
Non lo so.
Dai.
Non lo so,
però condivido il fatto che Ebram abbia qualche pallino in meno rispetto a Zmoon. Per un fatto di condizione fisica.
No, la considerazione che fa Andrea mi permette di correggere quello che ho detto prima, quando ho fatto intendere che senza Zmoon la Roma non ha alternative a Lukaku. No. L'alternativa è tornata ad averla la Roma con Ebram. Poi non potrà essere al meglio della condizione, ma diventa, esatto, la signora.
Secondo me in quest'ottica, se facciamo il discorso dei pallini, Ebram per me ne ha anche 3.
Per me arriva pure a 4. Per me arriva a 4 nel momento in cui ragioniamo anche sul cambio in corsa o sull'affiancare Lukaku.
Ci sta assolutamente. Cioè, è quello che ha forse più pallini.
Allora, ipotizziamo che una partita debba saltarla uno tra Dybala e El Shaarawy da questo momento in, noi ragioniamo da questo momento in poi, ok, al posto di El Shaarawy almeno in campionato di Dybala, almeno in campionato Baldanzi sta mostrando la sua utilità. Se dovesse mancare El Shaarawy piuttosto che rivedere Zaleski, secondo me cambia qualcosa là davanti e mette Abraham vicino a, a Lukaku.
Anche se posso dirti una cosa, Augusto, la sensazione su Abraham è che noi abbiamo negli occhi ciò che potenzialmente può fare, non, tanto, non solo potenzialmente, perché ha ancora margini di miglioramento. Quello che ha fatto in nei due anni pieni con la Roma ci è rimasto negli occhi lungamente in modo positivo, per carità. Però guardate che rientrare da un infortunio così grave, peraltro in una squadra che ha necessità ogni partita che va in campo di fare risultato, mette una pressione psicologica, ma non solo, anche atletica e fisica, importante su tutta la squadra e su tutti i giocatori che in alcuni casi non riescono a sopportarla e vanno un pochino in deficit e in affanno. Figuriamoci su uno come lui, cioè nel senso, occhio ad andare, per me rimangono sempre tre stelline abbondanti, forse addirittura quattro, però occhio a dare per così scontato che se si può far rifiatare un giocatore, ecco la chance per Abraham, perché Abraham è fermo da tanto, troppo tempo, e la Roma da qui alla fine del campionato e della stagione, considerando ovviamente anche l'Europa League, giocherà tutte finali. E tutte finali sono tali per pressione psicologica, per vigoria fisica, per intensità atletica, agonistica. Ed Abraham, io ho ancora qualche dubbio serio che, pur essendo tornato in gruppo, essendosi riaffacciato, eccetera, possa darti delle garanzie tali per cui dici a cuor leggero: ma sì, dai, do un turno di riposo ad El Shaarawy, non scelgo Zaleski perché metto dentro Abraham vicino a Lukaku. Io ci andrei molto molto cauto, l'ho visto in difficoltà, l'ho visto voglioso come sempre, ma l'ho visto in enorme difficoltà come spazi, come tempi, come capacità di corsa, ma non perché fosse poco fluido, proprio nel dosare la sua corsa, le sue energie. Guardate, è stato fuori tanto tanto tempo per un infortunio molto grave, quindi io sarei molto molto cauto.
Io condivido.
Intanto diamo un consiglio, perché vi parliamo di ottica salvagente, parliamo di un gigantesco punto di riferimento per quanto concerne il nostro benessere visivo e lo stile. Ci sono 6 punti vendita a Roma, Ostia e Monterotondo. C'è l'offerta di questo mese da ottica salvagente: ad aprile, se acquistate un paio di occhiali correttivi completi, riceverete in omaggio un paio di occhiali da sole di pari valore, anche graduato. Praticamente acquistando un paio di occhiali tornate a casa con due paia, perché uno lo paga e l'altro ve lo regala. Ottica salvagente, ricordare di dire che siete ascoltatori e ascoltatrici di Teleradio Stereo, ricordando oltretutto che questa offerta è valida fino al 30 aprile e non è cumulabile con altre offerte in corso. Tutti da Ottica Salvagente per scoprire tutte le offerte, le promozioni, le novità, gli orari, gli indirizzi, visto che sono 6, piuttosto che elencarveli tutti, vi invitiamo ad andare sul sito otticasalvagente.it.
Io gradisco molto una cosa.
Cosa?
Dire di tutto questo collegamento.
Cosa?
L'anticipazione che gli ha regalato lo Tito a Pino della maglia del prossimo anno Dallas.
Ma
Mamma mia,
la tocca piano.
Non lo sente il derby, per cui è uguale.
La tocca piano.
È uguale.
Lo sai che
ci sono gli estremi per il cambio di fascia oraria, attenzione.
Ma sì.
Lo sai, qualche anno fa facevano l'amichevole gemellate insieme, quelle cose che piacciono a te,
Mamma mia!
Che brutta
ma
questa.
Sì, ma io, Augusto, io sono ecumenico. Cioè,
guarda
non,
che roba, te.
Non
così
rilevanti. Per me non è un problema. Però mi chiedevo.
Che numero c'hai dietro, Zaccagni?
No, io apprezzo molto la maglietta di Fascelli, molto bella, invece molto bella. Mi chiedevo se esisteva anche da uomo. Però.
Ma allora, proprio siamo al bar.
Jacopo,
siamo al bar.
Jacopo, vuoi bestemmiare?
Dai, tanto.
Sì,
ormai.
Sì, lo voglio fare.
No, fermo, Jacopo. Ferma, che sei matto. Ah, wow. Che dissing, ragazzi. Che dissing, comunque sì.
Ci andiamo alla musica da dissing, sì,
esiste, sotto, esiste anche da uomo.
Questa camicia costa come tutta la redazione di Tele Lombardia.
Batistuta.
Io non so se posso continuare.
Ma io ho detto che è bella, molto bella.
Però
dato se esistesse anche da uomo,
c'è qualcuno che vuole inserirsi con un peto.
perché mi guardi, Jacopo, in quella foto? Dopo che fai quella domanda, la foto sembra guardare me, la tua foto col pallone in mano alla essere, certo, o non essere.
Allora, per scaldare, anzi, per raffreddare gli animi, mandiamo tutti a bere un tè caldo?
Beh sì, dai, andiamo a bere un Felice de Trenghe. Ti ricordi che
a tra poco
in Germania diceva quella roba? A tra poco.
E allora, torniamo in diretta. Torniamo in diretta e soltanto per un motivo radiofonico si rinnovano i saluti. No, Jacopo Palizzi lo salutiamo. Jacopo, che bello!
Robby, che bello, che no.
Che bella cosa. Pino Vaccaro lo saluto io. Pino, che bello.
Cosa, che bello.
Grazie Andrea, grazie mille. Per ciao Andrea, poco, ti saluto tanto.
Per così poco. Sentite, nella partita di andata c'era un'assenza del Milan che pesava parecchio, che è quella di Tomori, che invece molto probabilmente sarà al centro della difesa contro la Roma nella giornata di giovedì. Insomma, sposta così tanto Tomori, numeri alla mano sì, nel senso è un giocatore veramente tanto utile per Pioli, per la fase difensiva del Milan. Un conto è giocare con Ciao e Gabbia, un altro conto è avere Tomori a disposizione. Kier non lo nomino neanche, perché insomma quello che ha fatto vedere a Reggio Emilia è sotto gli occhi di tutti. Però avete tanto più paura, ecco, dell'inserimento di un Chukwueze davanti al posto di Pulisic, che comunque sta bene. Chukwueze è un giocatore, uno dei più in forma del Milan, oppure del rientro di Tomori? A me il rientro di Tomori spaventa quasi di più della fase offensiva del Milan.
Dici? Addirittura?
Perché questa è una partita dove secondo me fai comunque a pizze, da una parte e dall'altra,
sì.
Non è una partita che puoi giocare pensando di difendere l'1-0.
Ma tanto è finito tutto, c'è Marcinia.
Qui è un altro discorso. Chiedo a voi di cosa comunque avete più paura.
Ma allora, Tomori è un buon giocatore, però onestamente se tu vai a vedere la fase difensiva del Milan in trasferta, il Milan è la quarta peggior difesa della Serie A, no? In trasferta, quarta peggior difesa della Serie A, preso 29 gol in 17 partite, qualcosa di impressionante. Quindi una squadra che comunque concede tanto, produce, ma concede anche tanto, soprattutto in trasferta, tantissimi gol. E anche con Tomori, non è che con Tomori cambia di tantissimo, cioè cambia un po', perché tra Tomori e Ciao c'è differenza, ma è la fase difensiva che lo sono un po' in difficoltà. Poi ti dico, quando tu mi dici Chukwueze e Pulisic, secondo me non c'è neanche il paragone. Adesso Chukwueze ha avuto il suo momento, no? È un giocatore che magari gli ultimi 20 minuti ti può mettere in difficoltà perché è bello carico in questo momento, però Pulisic è un giocatore, cioè un campione. Pulisic è un giocatore vero, che diciamo insieme agli altri tre, De Hernandez, Maignan e Leao, ecco, lui può essere inserito in quel recinto lì. Chukwueze no. Chukwueze è un giocatore che però quando magari sei in difficoltà, zero schemi, lo butti dentro, la variabile impazzita, lui ti può creare il danno, te lo può creare. Però devo dirti onestamente, la fase difensiva del Milan in questo momento è in grande difficoltà, a prescindere dal fatto che ci sia o meno Tomori.
Jacopo.
Ma io, guarda, mi prendo Tomori, ma non per dire una cosa diversa da Pino, semplicemente perché è un dominante della difesa. È vero che ha subito tanti gol anche con la sua presenza, però la difesa del Milan gira molto peggio senza di lui. Sembra una cosa ovviamente lapalissiana, scontata, però è un leader, è uno molto fisico, è uno che non ha paura di andare a contrasto. Anche Gabbia ha fatto bene a tratti su Lukaku nel match di andata, però ecco, se piuttosto che lui ci dovesse essere in marcatura sul nostro gigante belga Tomori, sarei un tantinello più preoccupato. Ecco, è proprio un discorso di dominanza del reparto. Lui è uno che fa la voce grossa là dietro, è uno anche molto bravo negli inserimenti di testa, è uno fastidioso, perché essere marcati da lui suppongo che non sia piacevole per nessun attaccante. Quindi ecco, mi preoccupa un pochino questo, perché fa il paio con il momento di brillantezza non assoluta, non eccezionale di Lukaku, che poi mi sembra che l'abbia toccata piano contro l'Udinese, perché gli era stato detto che era incapace di colpire di testa e stava rischiando di fare una doppietta di testa. La prima ha tirato una fucilata che sembrava avesse calciato di collo pieno, e la seconda a botta sicura, no, ha impattato sul difensore che era quasi sulla linea di porta. Quindi ecco, è un momento non eccezionale per Lukaku, e Tomori in una condizione fisica buona è un cliente scomodo anche per un grandissimo attaccante come il belga. Quindi io sono un pochino preoccupato da questo.
Tra l'altro Lukaku, insomma, gran gol contro l'Udinese, senza togliere meriti a chi attacca la porta in quel modo e chi spacca la porta in quel modo con la testa. La palla di Cristante è una roba veramente alla... ma esagero, dai, alla Beckham dei bei,
cioè,
tempi.
Cristante mette un pallone talmente giusto, a parte come altezza, no, come traiettoria, ma soprattutto come giro, è talmente giusta che basta veramente un impatto fatto bene, benissimo, da parte di Lukaku per creare, no, quell'alchimia di forza tale per cui esce fuori veramente una fucilata. Cioè il colpo di testa di Lukaku sembrava veramente un tiro di collo pieno fatto verso la porta avversaria, e lì c'è grande merito anche di chi ti mette quel pallone con i giri giusti, col tempismo giusto, e ti fa impattare così bene la sfera che arriva da quella zona lì. Quindi è stata veramente una bella azione e due bellissimi gesti tecnici, sono d'accordo, Andre.
Forse è un po' ripresa Lukaku, perché comunque il gol...
Lukaku deve giocare fronte alla porta, Robby. Io voglio essere ripetitivo, ma me ne frego di esserlo. Lukaku è un giocatore che per costruzione proprio anatomica e per motivi aerobici è uno che deve stare con la faccia verso la porta. È chiaro che diventa utilissimo se sta a spalle alla porta, perché è talmente grande che è difficile da marcare, ma ne perdi quasi completamente le capacità finalizzative o finalizzatorie, definitele come preferite. È un giocatore che se sta fronte alla porta, faccia alla porta, ha commesso anche lì degli errori, ma per carità, ma quasi per disabitudine a trovarci, sì, con la faccia verso la porta. È uno che se sta col volto rivolto verso il portiere, verso la porta, fai le caterve di gol che la sua carriera testimonia. E io lo vorrei vedere tanto, tanto di più con la faccia verso la porta, è in grado di calciare verso la porta. Tutto qui.
Io credo che in una squadra del livello della Roma, che solo grazie a un impegno economico notevole da parte della società, che ha fatto un grosso sacrificio prendendo Lukaku, uno come Lukaku, anche se vive un momento rappannamento, non può mai essere considerato un problema.
Ma poi io, ragazzi, 11 gol in campionato, 8 ne ha fatti, 19 in stagione, cioè 19 in stagione.
19 in 42 partite, ragazzi, la media è quella, la media è 0,5, non scherziamo.
Cioè, 19 gol in stagione.
Poi è normale che se noi prendiamo in esame lui, per esempio, cioè, anche per il fatto di essere un atipico, nel senso lui non ha un omologo, neanche Abraham, per quanto sia un centravanti, gioca in un altro modo. Lukaku è andato sempre in campo, anche quando la Roma si è presentata in campo con, non voglio arrivare a dire le riserve, ma facendo ampio turnover. E la Roma di Frosinone, quando Lukaku parte con Asmun alle spalle e poi lascia il campo durante l'intervallo, praticamente gioca Asmun che fa pure uno o due gol, quanti ne ha fatti. Cioè, a Lukaku in quella partita lì, sì, magari si può opinare sull'impegno, sul fatto che sbuffasse perché comunque non gli arrivavano i palloni, ma non gli arrivava un pallone, perché era una Roma che non funzionava, che era un scacco all'avversario. Cioè, difficile valutare un attaccante. Questo voleva anche spesso per Ebra l'anno scorso, quando la Roma, molto sparagnina nella concezione di gioco con Mourinho, non metteva l'attaccante nelle migliori condizioni. Almeno che tu non sia Gerd Müller o il miglior Haaland, non è che l'attaccante, se tocca un pallone, debba fare un gol. Cioè, quando si è giudicato non bene Lukaku, come dice Jacopo, se a Lukaku dà una palla come quella che dà Cristante a Udine, Lukaku te la butta dentro.
Certo. No, ragazzi, ma si critica Haaland, si critica Haaland in giro per il mondo,
Nelle classifiche di rendimento. Ah, scusami Andrea, non ti sentivo. Scusami.
No, era per dire che l'attaccante ovviamente è sotto la lente di ingrandimento, e per Lukaku e Haaland non serve manco tanto quella, perché li vedi. Però ecco, Haaland è uno che viene criticato parecchio perché non incide nelle partite importanti, perché è sgraziato, perché si muove male. Poi vai a vedere i numeri di Haaland e dici, vabbè, ma questo c'ha praticamente 7 anni e ce n'ha 15 ancora di carriera davanti, e ha dei numeri che non esistono. E Guardiola, che non mi sembra proprio il più scarso degli allenatori, anche nei momenti peggiori a Haaland non rinuncia.
Vai.
Perché? Perché sanno questi allenatori che basta mezza palla messa dentro in area di rigore, e se gli dai 2-3 occasioni da gol, poi una te la mettono dentro.
Comunque hai ragione, Andrea, tanto è vero che se tu vai a vedere classifiche di rendimento, tiri media gol sul tiri totali, Lukaku è uno dei primi, lui ha tirato poco in porta e fa gol. Gli ultimi, per dire, uno come Vlahovic ha fatto più gol di Lukaku, ne ha fatti 15, ma fa 99 tiri, e per far gol fa praticamente deve fare 7, oltre 7 tiri a partita.
Ma voi avete capito a quale categoria appartiene Vlahovic?
È forte Vlahovic.
Vlahovic è forte. Vlahovic
è tipo forte. se noi dividiamo i calciatori in fuori classe, campioni, ottimi giocatori, buoni calciatori,
Buoni calciatori è l'ultima, io ti dico.
Al momento ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Secondo me non possiamo arrivare né a campione né tantomeno a fuori classe.
Però fuori classe, cioè in questa Juventus.
Fuori classe a Lewandowski, per intenderci.
Fuori
classe a Haaland.
Ragazzi, Lewandowski è campione.
Non scherziamo, ragazzi.
Ah, fuori classe. Ah, scusami.
Allora, diamo dei parametri rispetto ai numeri 9. Fuori classe, mettiamoci, che ne so, il miglior Lewandowski, mettiamoci Haaland, mettiamoci, che ne so,
Ronaldo da centravanti,
Benzema, Ronaldo, certo. Miglior Suarez, i campioni.
No, Augusto, ma sbaglia troppi gol.
No, ma infatti,
gol,
ma chi
fa fatica.
Io tra i campioni metto, per esempio, visto che ha giocato qua, io metto Dzeko tra i campioni. Per me Vlahovic non è.
Ci siamo parlati di un'altra cosa.
No, però per me è un ottimo giocatore. Ragazzi, è un ottimo giocatore.
Assist pochissimi.
Sì, è vero. Però se tu lo metti, cioè non è un caso che con Italiano faceva un gol a partita, anche di più. E con Allegri ne fa uno ogni due.
Cioè, in questa Juve qua,
se
fare gol,
in una squadra, fra virgolette, giochista, quello fa 30 gol. E se rifacciamo
però è una leggenda, perché lui tira tantissimo in porta. È uno degli attaccanti che tira di più in assoluto in Serie A. Segna poco rispetto a quanto tira.
Quest'anno
ha sbagliato dei gol assurdi,
ma si è sbagliato tanti.
Col Torino, ragazzi. Il gol che si è sbagliato col Torino, ma l'ultimo è.
Sì, quello che prende
il palo. Quelli che ha sbagliato a Napoli, quelli che ha sbagliato a San Siro con l'Inter, quelli che ha sbagliato col Genoa. Ce ne sono una caterva di gol sbagliati.
Sì, è vero, sono d'accordo. Credo però che il Vlahovic che abbiamo visto a Firenze e che poi ci mette 7 minuti con la Juventus per fare il gol contro il Verona, che per segnare in Champions League a Villarreal anche ci mette pochissimo. Parliamo di uno che è stato anche tartassato da problemi fisici e da un gioco che lo aiuta, sì, magari a calciare verso la porta, ma a essere troppo centrale.
Però
nella Juventus Vlahovic è troppo importante.
Per definire un giocatore al di là di Vlahovic, per definire un giocatore campione,
no,
per
ma
quello
campione
che mi riguarda,
no.
devi avere determinati parametri.
No, Jacopo,
Vlahovic
campione
non
no.
Ha i parametri, non ha ancora i parametri del campione.
Allora vi chiamo gli attaccanti della Serie A. Voi me li infilate in queste categorie. Partendo da chi sta vincendo lo scudetto, chi considerate il 9 dell'Inter?
Lautaro, per forza.
Lautaro Martinez.
Lautaro
campione.
Campione.
Sì. Forse campione, sì.
Turam ottimo giocatore.
Pino?
Lautaro campione.
Ma no, Lautaro Martinez per me è, insieme a Osimhen, cioè sono due più forti.
Ma dove lo colluchi? In quale categoria lo metti?
No, per me Osimhen e Lautaro Martinez.
No, parliamo da Lautaro Martinez, poi ci arriviamo.
Campione.
Quindi tutti d'accordo sul campione.
Sì, dai.
Scendiamo di livello, Giroud.
Scendiamo di livello.
Campione. Di livello in classifica. Okay. Ottimo giocatore.
Campione Giroud.
No,
ragazzi.
Fuori classe.
Giroud.
Scusami, campione. No, beh, io ho sempre quest'idea che campione secondo me è più di fuori classe.
No,
però
fuori classe e fuori categoria.
Sbaglio io. No, campione Giroud.
Giroud campione.
Sì. Campione, ragazzi. Sì.
Purtroppo sì.
Per voi?
Giroud campione, certo.
Campione.
Per me ragazzi, borderline, è stato l'ottimo giocatore e il campione.
No,
lo so.
Ragazzi, Giroud è uno che arriva al Milan a 56 anni. E comunque fa ancora quello che fa.
Perché il grosso Milan... della carriera l'ha fatto all'Arsenal, però?
Perché l'Arsenal è una squadra che comunque è importante.
Ma io sono tarato, io nella mia caverna vedo il fuoriclasse che prima o poi finisce nel Real, oggi nel City, nel Bayern.
Infatti non è fuoriclasse, è un campione.
Però ragazzi, l'Arsenal non è una squadra scarsa, mo passa anche il fatto che
l'Arsenal è campione del mondo.
Parliamo di uno, poi è vero che se gioca Benzema nella Francia, Giroud il campo non lo vede, Benzema non ci gioca per ovvie ragioni e quindi gioca Giroud.
Abbiamo detto di Vlahovic, scendendo ancora in classifica, qua dovete ragionare anche un po' in prospettiva, Zirkzee.
Oh. Buon giocatore, per ora.
Buon giocatore?
Per ora sì.
Io non mi fido di un anno. Potenziale campione.
Sono innamorato.
Però io di potenziale campione per me è anche Vlahovic. Cioè, tocca vedere dove li metti adesso. Cioè, adesso lo metto.
No, io sono d'accordo con Roberto. Anche per me è un buon giocatore oggi.
Adesso per me è già sulla soglia dell'ottimo giocatore. È uno che gioca talmente tanto con la squadra, riesce davvero ad essere in un unico giocatore il finalizzatore, quello che cuce gioco, quello che fa regista offensivo. A me fa impazzire, danza sul pallone che in una maniera strepitosa mi ricorda Dzeko, che abbiamo visto qui a Roma fare delle cose sopraffine anche quasi da numero 10 mascherato. Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo.
Sta arrivando una querela dalla Bosnia, Sta arrivando una querela dalla Bosnia.
Ah beh, però dobbiamo anche pensare all'età che
ha. Però è vero che
lo ricorda in alcune cose. Cioè, se questo inizia a far gol, perché il problema di Zirkzee è che segna poco. Cioè, fino all'anno scorso.
Il signor Edin Dzeko, detto Odino, vinceva il campionato al Wolfsburg con l'età lì,
No, no, ma ragazzi, cioè, però aspetta, Dzeko è un'altra roba. Dzeko è un'altra storia. Certo. Se Dzeko è un altro tipo di giocatore, mi ricorda Edin Dzeko, non vuol dire diventerà Edin Dzeko o è già come Edin Dzeko. Ovvio che le movenze, il modo di giocare con la squadra, la statura,
la gestione
che però
del pallone,
è che però non gli impedisce di essere una boa tecnica.
Esatto, la qualità tecnica a dispetto della stazza fisica, guarda che lo ricorda molto, lo ricorda molto. Poi le categorie le faranno la carriera, le hanno fatte la carriera di Dzeko, la farà la categoria, la carriera che farà Zirkzee.
Adesso faccio un altro paragone folle.
Sottolineo soltanto che il signore di Dzeko vince i campionati col Wolfsburg a quelle lì da capocannoniere dominante.
Fortissimo.
Per me è meglio star molto cauti, rispetto al signor Edin Dzeko.
Però ti faccio un altro esempio di uno che si diceva, quando era ancora più giovane forse, che segnava poco, danzava troppo sul pallone, si piaceva troppo, che era Ibrahimovic, no?
Sì.
Era uno che, bello, però questo non segna, cioè segna.
Il primo Ibra non segnava tanto, però League mai.
Ma neanche. Quando arriva la Juventus, Capello se fa una capoccia, cioè gli fa una capoccia tanta, dicendogli te devi imparare a fare gol. Bello tutto, bello il numero tecnico, bello l'assist per il compagno, belle le giocate, ma devi imparare a fare gol. E
per me
quindi
non è fuori classe, per esempio.
Zirkzee è uno che se inizia a far gol fa male 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 agli altri, se diventa cattivo, cosa che Ibra già poteva essere di più all'età che aveva, e Zirkzee fa male agli altri, tanto, tanto.
Allora arriviamo alla Roma. Lukaku
campione.
Beh, certo, un campione Lukaku.
Campione.
Sul campione intanto salutiamo Jacopo. Grazie Jacopo.
Ciao Jacopo.
Un abbraccio forte, a prestissimo ragazzi.
Ciao. Allora, ciao. Rubiamo ancora un paio di minuti a Pino, così proseguiamo. Lukaku è un campione, Abraham. Non mi dite al netto, cioè senza infortuni. Abraham.
Ottimo giocatore.
Sì, è sotto Lukaku. Non so quale sia la categoria sotto, ma è la categoria sotto.
Sotto il campione c'è l'ottimo giocatore.
Ottimo giocatore.
E andando avanti, vabbè, in ordine sparso, Scamacca. Avendo anche negli occhi l'ultimo mese di
Buon
Scamacca.
Buon giocatore.
Ottimo. Scamacca, ottimo.
Buon giocatore.
Guarda che adesso a me piace di più Ibra.
Se non migliora del 300% le sue doti atletiche nella partita, non in maniera estemporanea, nella partita che lui ogni tanto guarda invece di giocare, non lo posso mettere fra gli ottimi giocatori.
Però,
appena fa quello, sì.
Però è forte.
No, certo.
È tanto.
Ma
insomma,
è tutta gente forte, non è
sì,
che stiamo chiedendo Cherry.
Però, per esempio,
com'è Cherry? Ottimo giocatore.
Pareri? Cioè, quando parliamo di Scamacca parliamo di un giocatore che veramente ha tutto per poter diventare uno che
però,
ha 26
ma non
anni
lo fa, però non lo fa.
Però so, quanti anni c'ha Scamacca?
Del 99, del 99.
C'ha 26 anni, è l'anno, questi qua sono gli anni 25, in cui sono gli anni in cui Scamacca deve diventare quello che poi è diventato, con maggiore tecnica Scamacca addirittura, quello che è diventato Luca Toni.
Tu che hai detto
cioè,
prima
Toni
di
era
Scamacca
che insegnava mai,
sì, però,
mai. Poi
no,
ha fatto 30 gol al campionato.
Però dopo 20 anni parliamo
Scamacca
ancora dell'esempio
oggi è un buon giocatore, sono d'accordo con Roberto. Perché sai cos'è? Che noi comunque, noi tifosi italiani, siamo spesso condizionati dagli ultimi momenti. Un mese fa si diceva di Scamacca è un giocatore che non è decollato neanche con Gasperini, no? E Gasperini, tutti perché per tutti Gasperini è l'uomo che riesce a fare la magia, riesce a far diventare, riesce a valorizzare qualunque cosa, no? Fa diventare buoni giocatori bidoni, figuriamoci i buoni giocatori come Scamacca cosa potrebbero diventare. Ecco, quella roba lì un mese fa non c'era. Adesso sembra che siamo nel momento in cui invece ci sia il decollo, però devi avere continuità. Oggi secondo me è ancora un buon giocatore. Cioè ieri per esempio col Verona in casa fa un gran gol. Massa. Perché lì c'è tutto, c'è balistica come sempre, c'è tiro, c'è la posizione, c'è tecnica, c'è profondità, c'è qualità anche nell'assist per Ederson. Ha fatto vedere tante cose, ha un campionario vasto, no? Però perché Gasperini sul 2-1, 2-2 insomma non lo mette fuori? È un grande giocatore, uno che nella testa dell'allenatore è intoccabile ed è quello che ti fa vincere partite. non lo toglie. Quindi evidentemente Gasperini è il primo che pensa che, come me, come i Fascelli, che Scamacca al momento sia un buon giocatore.
Osimhen. Osimhen.
Vabbè, qua siamo a livelli altissimi. Per me livelli altissimi.
Cioè?
Sai che...
siamo dei campioni come il massimo.
Massimo è fuori classe.
Sì, forse pure il...
No, fuori classe in Serie A non ce ne sono. No. Però campione, uno campione
fuori classe, ce ne sono. Fuori classe uno c'è. Ce n'è uno, dai. Fuori classe uno lo possiamo dire, dai.
Chi è?
È Dybala.
Per me Osimhen è un ottimo giocatore.
Sì. Centravanti, dicevo.
Per me Osimhen non è un campione, è un ottimo giocatore.
Cioè, per me Osimhen non può stare. Per me Osimhen non può stare nella categoria dove c'è Dzeko. Mi spiace.
Non è anche quella dove c'è Lukaku, per quanto mi riguarda.
Perché per voi Dzeko non è fuori classe?
No, per me Dzeko è un campione.
No, campione.
Cioè, Dzeko è campione, non è fuori classe?
No, Benzema è fuori classe.
No, Dzeko è un fuori classe. Oh. Cosa stiamo dicendo?
Ragazzi, Dzeko.
Ma Dzeko in quella categoria lì. Cioè,
Dzeko è tanta roba.
Vince campionati col volo.
Allora, Dzeko ha. Dzeko ha colpi da fuori classe. Sì, ma non è nel computo dell'intera carriera.
C'ha delle pause che ti dico, cioè, fermati. Fuori classe non si fermano.
Ragazzi, allora, Benzema, io faccio, ecco, Roberto fa l'esempio di Benzema. Benzema, fin quando c'è stato Cristiano Ronaldo al Real Madrid, era lo scudiero di Cristiano Ronaldo. Se andate a chiedere a Cristiano Ronaldo qual è il suo partner di sempre, gli dice Benzema. Sì. Perché con Cristiano Ronaldo, il signore, il dio Benzema, diventava il valletto, si allargava sulla fascia e faceva assist. Va via Cristiano Ronaldo, si prende la scena, ma non del pizzichettone, del Madrid.
Cioè, però scusate, allora Benzema ovviamente è nella categoria alieni, ovvio, poi in questi giochini è logico che a un certo punto ti trovi in una situazione complicata nella quale c'hai Benzema, Lewandowski e gente di questo calibro, perché allora, scusami, Ronaldo e Messi li levi, non sono centravanti, fuori classe, come Benzema, no, come però, Lewandowski, allora, e compagnia.
Oh, quelli, cioè, sono alieni.
Oh, allora aspetta un attimo però, perché Dzeko è uno che vince il campionato con il Wolfsburg, che porta l'Inter in finale di Champions League, la Roma in semifinale di Champions League, vince un campionato con il Manchester City segnando un gol, quello del 2-2, importante. Poi lì il City c'aveva Tevez, Agüero, Dzeko, Balotelli.
Ma se sei un fuori classe giochi tu.
Ma no, sì, ma
se tutti alterni con gli altri tre, tu non sei un fuori classe.
No, magari sono fuori classe pure gli altri, perché Agüero come metti?
Ragazzi,
Agüero, Tevez,
Balotelli
non lo metto.
Tevez non è un fuori classe, Tevez è un campione. Ma ragazzi, il fuori classe, tolti gli esempi estremi, i pazzi, Genesi, Locatezza, Giorgi Best, ok, si distinguono dal campione perché il loro rendimento è quello. Sì, sono gol 30 Totti, doppia cifra, 15 anni di seguito. Dzeko è un giocatore che vince delle partite da fuoriclasse assoluto, io lo adoro, ma è un giocatore che si prende una stagione di pausa intera alla Roma, una stagione di pausa intera al City, una stagione intera quando era giovane, non mi ricordo la squadra, e c'ha dei periodi in cui non segna neanche con le mani.
Del passato. Vabbè. Faccio un esempio del passato, poi sono molto soggettive queste classifiche. Allora, per me Gabriel Batistuta, campione, Van Basten fuori classe.
Non lo so.
Però capito,
non lo so, perché lo so. Batistuta,
però capito qual è il giochino.
Cioè, e Batistuta, Batistuta che faceva quella roba con la Fiorentina,
Van Basten,
ma sarà un valore.
Livello successivo, c'è, cioè, Ronaldo, no, eccetera, e Batistuta con la Fiorentina.
Ma Batistuta, ragazzi, Batistuta a momenti vince il campionato con la Fiorentina, se non si spacca il mondo. Cioè, scusa, se non si spacca lui il mondo, non perde la testa che deve andare al
carnevale.
Però io parlo,
la Fiorentina ragazzi,
allora,
vince il campionato.
Batistuta e Dzeko che stiamo nominando fanno parte di quella classifica all time dei 5 migliori numeri 9 della Roma. Ci può mettere dentro Pruzzo, forse anche 3, ci può mettere dentro Montella.
No, ma Batistuta, Augusto, Batistuta è uno dei primi 5 del campionato di Serie A, oggettivamente un campione clamoroso. Batistuta,
campione sì, fuori classe, ma non fuori classe, cioè per me non è, cioè...
no per me è fuori classe Batigol. Ma no, Batigol aveva il record di gol anche con l'Argentina. Batistuta è qualcosa di sovrannaturale, giocatore impressionante, destro, sinistro, fuori area, testa, cioè segnava contro tutti, due huevos così, quello lì è due huevos così, una roba impressionante. No
però,
questo, lui è un fuori classe totale.
Il grande problema è questo: se noi partiamo dal presupposto che Messi, Ronaldo, Cristiano e Ronaldo R9 e quegli altri stanno nella categoria fuori classe, non ci sta nessuno nei fuori classe.
Abbiamo detto loro stanno oltre fuori classe, però.
Quindi loro li mettiamo proprio alieni, ok, tutti fuori classe sono Benzema, Lewandowski, però ma anche qua Lewandowski è più forte,
però Batistuta ci può stare in quella roba.
E Batistuta là dentro ci può stare, ragazzi. Cioè, vince il campionato. E torno su Dzeko. Vince il campionato col Wolfsburg. Fa la finale con l'Inter. Fa la semifinale con la Roma. Di Champions League parlo. Poi è vero che accende e spegne. Ma quanti ne abbiamo visti di discontinui tra questi qua? Di giocatori che alla fine sono discontinui per motivi contrattuali, per motivi di capoccia.
No, però per me fuori classe non sono discontinui.
Lewandowski, quanta gol l'anno?
Sì, allora sono solo loro due. Ma no, ce ne sono anche altri. Agüero per me è un altro che per esempio, è un fuori classe.
Per esempio per me, per esempio, Mbappé è fuori classe.
Mbappé?
Mbappé ha fatto doppiette decisive, ha fatto gol in due finali di Coppa del Mondo, aveva 16 anni.
Mbappé,
lasciamo stare che se ne andrà, alieno, che adesso se ne andrà, spero sopra. Per lui dal Paris Saint-Germain, ma
sa che a lui non ci vuole tanto più rimanere.
Però dai, c'è Brian Di Nazareth, ci dice giustamente Suarez, non lo metti.
Campione. Suarez è borderline, perché se fosse stato più continuo, anche se poi lo ha fatto Liverpool e Barcellona per 4-5 anni a livelli siderali,
mamma mia,
fosse durato di più, ma neanche ci pensavo un secondo. Adesso un attimino ci penso, se, perché la categoria dei fuori classe è ovviamente ridotta rispetto a quella dei campioni. Immobile?
Pareri?
Giocatore.
È un ottimo giocatore Immobile.
Giocatore,
è un ottimo giocatore.
Era un ottimo giocatore.
Ah no, aspetta, no, fuori classe.
Fuori classe, dici?
Roberto. Nuoto.
Ah, ok. Nuoto. Okay. Ma con sincronizzare.
Ma no, ma è un buon giocatore, dai.
È un ottimo giocatore, ha fatto 40.000 gol in Serie A. Dai.
Bravo.
Sì, bravo. Ha fatto un terzo su rigore, dai.
Bravo, molto bravo.
Pino, grazie.
Ciao, Pino.
Ciao, grazie. Ragazzi.